Ad alta voce, Paola Pitagora legge Revolutionary Road di Richard Yates. 17ª puntata.
Non ci andiamo più? Chiese Jennifer quel pomeriggio. Lei e Michael se ne stavano ritti nel bel mezzo del tappeto del soggiorno con indossi costumi da bagno e due asciugamani gettati sulle spalle a mo' di mantello. Erano intenti a giocare tra gli spruzzi dell'irrigatore quando la madre li aveva richiamati in casa ufficialmente per darsi un'asciugatina e bere una tazza di latte coi biscotti. Ma in realtà anche, come apparve chiaro in seguito, per udire dalle labbra dei genitori la comunicazione formale che dopo tutto non sarebbero partiti per la Francia. Non ci andiamo più? E perché? Perché il papà e la mamma hanno deciso che è meglio rimandare la partenza, spiegò April. Si erano accordati su questa risposta pochi minuti prima. Non era il caso di accennare per ora alla faccenda del bambino in arrivo. E le parole suonarono dure, artefatte, sicché April cercò di controbilanciarne l'effetto soggiungendo con tono più dolce possibile: ecco perché. L'espressione del tutto indifferente che si era dipinta sul volto dei due bambini era sottolineata dal fatto che i loro occhi erano ancora bacinati dal sole e le loro labbra, sotto le lievi tracce di latte, apparivano livide per essere stati troppo a lungo nell'acqua. Jennifer sollevò un piedino nudo e se ne servì per grattarsi una puntura di zanzara sulla caviglia dell'altra gamba. «È tutto qui quello che avete da dire?» chiese Frank, con voce un po' più accorata di quel che avesse voluto. «Niente evviva o roba del genere, pensavamo che vi avrebbe fatto piacere». I bambini si scambiarono un rapido sguardo, poi accennarono un timido sorriso. Si era fatto sempre più difficile in quegli ultimi tempi capire cosa ci si aspettava da loro. Jennifer si pulì i baffi di latte. «Andremo in Francia più tardi, allora, o no?» «Beh», rispose la madre, «forse. Vedremo. Ma certo prima che ci andiamo passerà un bel po' di tempo. Perciò non c'è più bisogno che ci pensiate». «Allora restiamo qui», fece Jennifer venendole in aiuto. «Ma non per sempre, sempre». «Ecco, pressa poco, Jenny. E adesso dà un bacio alla mamma. Vi va di tornare fuori a prendere un altro po' di sole? E cercate di non tornare subito sotto l'acqua, d'accordo? Avete le labbra blu. Potete prendere ancora un paio di biscotti ciascuno, se volete».
«Sai che cosa possiamo fare, Jenny?» propose Michael non appena furono usciti.
«Sai quel posto nel bosco dove è caduto l'albero grande e c'è quel rametto dove ci si può sedere e fingere che sia una pasticceria? Possiamo portarci i biscotti e tu fai la signora che entra nella pasticceria e io il commesso della pasticceria».
«Non mi va».
«Dai, io dico, che cosa desidera oggi?» «E tu?»
«Un biscotto, grazie».
«E io?» «Ti ho detto che non mi va, fa troppo caldo».
E Jennifer andò a sedersi lontano da lui sull'erba riarsa.
Perché era meglio rimandare la partenza? E perché mamma aveva quell'aria così strana e triste? E perché papà non era andato a lavorare se non era neppure malato? Quando Michael ebbe finito di mangiare i biscotti, si mise a correre come un pazzo lungo il pendio del prato davanti alla casa, agitando le braccia. «Guarda, Jenny! Guarda, guarda! Adesso cado morto stecchito!» Barcollò e cadde. Rotolò un paio di volte su se stesso e giacque disteso e immobile nell'erba, ridacchiando tra sé all'idea dell'aspetto buffo che doveva avere. Ma Jennifer non lo guardava. Aveva risalito il pendio per accostarsi alla finestra panoramica e ora spiava all'interno. I genitori erano ancora seduti sul divano, un po' chini l'uno verso l'altra, e la mamma annuiva e papà stava parlando. Strano vedere le sue mani che tracciavano piccoli gesti nell'aria e la sua bocca che si muoveva in continuazione senza che ne uscisse suono alcuno. Dopo un po' la mamma se ne andò in cucina e papà continuò a starsene lì, seduto da solo. Poi si alzò e scese in cantina e uscì sul prato col badile a lavorare al viottolo lastricato.
«Oh,
Non so proprio se devo essere triste o contenta, disse Millie Campbell qualche sera dopo, raggomitolandosi tra i cuscini del divano. Voglio dire, è un vero peccato per voi, certo ne sarete molto addolorati, ma personalmente non potrei essere più felice. E tu, amore? E Shep, dopo aver bevuto con mano tremante un sorso di gin and tonic che gli fece tintinnare dolorosamente i cubetti di ghiaccio contro gli incisivi, disse che anche lui, certo, lo era. In verità, non era certo di un bel nulla. Da alcune settimane a quella parte, nello sforzo di togliersi dalla testa April Wheeler, aveva ricavato un certo sollievo da un sogno a occhi aperti ambientato di lì a 10 anni. I Wheeler tornavano dall'Europa, i Campbell andavano ad accoglierli allo sbarco, e dal momento in cui April scendeva la passerella, egli si rendeva conto che quel decennio di lavoro l'aveva appesantita e indurita. Le sue guance s'erano fatte cascanti, si atteggiava e si muoveva come un uomo, parlava con un tono sarcastico, uno sguardo obliquo e la sigaretta pendula dalle labbra. Ogni qualvolta la visione svaniva, Shep si accontentava di catalogare con determinazione i suoi attuali difetti. Effettivamente, April aveva i fianchi troppo larghi. La sua voce si faceva troppo stridula quando era tesa, v'era qualcosa di nervoso e artefatto nel suo sorriso. E tutte le volte che vedeva una bella ragazza sulla spiaggia o ferma a un semaforo, lungo il quotidiano tragitto di andata e ritorno da Stanford, se ne serviva per rafforzare la propria convinzione che il mondo era pieno di donne più belle, più intelligenti, più attraenti e più desiderabili di April Wheeler. In questo periodo si era anche costretto a dimostrarsi più affettuoso del solito nei confronti di Millie. L'aveva circondata di innumerevoli piccole attenzioni galanti. Una volta aveva comprato nel negozio più elegante di Stamford una costosa camicetta e gliel'aveva portata a casa. «Come sarebbe a dire perché? Perché sei la mia ragazza! Ecco perché!» E aveva notato con piacere che Millie pareva rifiorire fra le sue mani a nuova serenità. Ed ecco che tutto andava all'aria. I Wheeler non partivano più. Millie se ne stava lì a blaterare di gravidanze e poppanti con la sua camicetta nuova, già senza un bottone, ingrigita sotto le ascelle. E per i Wheeler appariva più fresca e più bella che mai. Shep si schiarì la gola. «Insomma, allora pensate di restare qui per sempre? O prenderete una casa più grande o cosa?» «Ah», fece Jack Ordway, «è così dunque, tutto a monte a causa di un anticoncezionale che non ha funzionato. Beh, Franklin, non posso dire che mi dispiaccia, avrei sentito la tua mancanza in questo vecchio sgabuzzino, te lo posso assicurare». Poi si appoggiò con grazia allo schienale della cigolante poltroncina girevole e appoggiò una caviglia sul ginocchio. «A parte questo, scusami, sai, ma tutto quel tuo progetto europeo aveva l'aria di essere un po'... un tantino poco realistico, ecco. Non sono affari miei, certo». «Si accomodi, Frank», disse Bart Pollock. «Che novità ci sono?» Era la giornata più calda dell'anno, una di quelle giornate in cui tutti al 15° piano discutevano di come fosse scandaloso che una ditta delle dimensioni della Knox non avesse neppure l'aria condizionata. Eppure Frank si era aspettato che nell'ufficio privato di Pollock, quassù al 20° facesse un po' più fresco. Si era anche immaginato che Pollock si alzasse in piedi per salutarlo, magari che gli andasse incontro a mano tesa attraversando il tappeto e che, sbrigati i convenevoli... «Frank, sono felicissimo!» potessero aggiornare la discussione d'affari per riprenderla in quel bar dotato di aria condizionata davanti a un paio di bicchieri. Invece, eccoli lì, seduti, rigidi e madidi di sudore, sotto l'irritante ronzio di un ventilatore. Il locale era più angusto di quanto apparisse dall'esterno, e Pollock, con indosso una camicia estiva stranamente da poco prezzo, attraverso la quale era chiaramente visibile il profilo della canottiera fradicia, aveva più l'aspetto di un commesso viaggiatore esausto che non di un alto dirigente. La sua scrivania, benché adeguatamente vasta e dal ripiano di cristallo, era ingombra di pile disordinate di carte, proprio come quella di Frank. L'unico ornamento che suggeriva l'idea del lusso riservato al grado gerarchico di Pollock era un vassoio di sughero e argento su quale erano posati una piccola caraffa massiccia per l'acqua ghiacciata e un bicchiere, e a un attento esame degli oggetti si notava che il tutto era coperto da una sottile patina di polvere. Fece Pollock, quando Frank ebbe finito di parlare. «Bene, perfetto, personalmente sono felicissimo che abbia preso questa decisione. Ora, naturalmente, come le ho detto...» E a questo punto chiuse gli occhi sporgenti e si strofinò delicatamente le palpebre. Ciò non significava che egli si fosse dimenticato qualcosa. Frank ne era certo, era tutto a posto. Solo che nessuno al mondo poteva manifestare giubilo in una stanza come quella, in una giornata come quella, e poi ciò di cui stavano parlando era dopo tutto una questione di affari. Come le ho accennato quel giorno a pranzo, il progetto è ancora in fase di studio. La farò chiamare di tanto in tanto perché possa partecipare alle riunioni a mano che le cose prenderanno forma. Intanto le suggerirei di andare avanti con quei, come si chiamano, quelle brochure promozionali. Avvertirò Ted che lei è incaricato di svolgere un certo lavoro per me. Per ora non occorre che sappia altro, va bene? Cambiato che cosa? Chiese la signora Givens, fissando timorosa con la fronte aggrottata i fori neri della cornetta del telefono. Era ormai prossima la fine di una giornata squallida e faticosa, l'intero pomeriggio della quale Helen aveva trascorso a Green Acres, dapprima seduta per un tempo insopportabile su varie panche nel corridoio tirato a cera e odoroso di disinfettante, in attesa di essere ricevuta dal medico curante di John, poi seduta in disperata compostezza di fronte alla scrivania del medico, ad ascoltarlo mentre le diceva che il comportamento di John nel corso delle ultime settimane non era stato molto incoraggiante, purtroppo, e che, a mio avviso, sarebbe opportuno interrompere per un po' le uscite, diciamo 5 o 6 settimane. «Ma con noi è stato un angelo», aveva mentito lei. «È proprio questo che ero venuta a dirle. Sì, l'ultima volta ci è un po' sfuggito di mano, come le ho spiegato, ma in generale mi è parso molto disteso, molto allegro». «Capisco. Purtroppo noi dobbiamo agire solo in base alle nostre, alle nostre osservazioni qui alla clinica. Mi dica, qual è il suo atteggiamento al termine delle visite? Quali le sembra che siano i suoi sentimenti all'idea di tornare in clinica?» «Non potrebbe essere più tranquillo, davvero, dottore, è buono e collabora, un agnellino, le dico!» «Capisco». E il medico si era portato le dita all'orrendo fermacravatta. «Beh, vede, probabilmente sarebbe auspicabile, dal punto di vista clinico, che dimostrasse maggiore riluttanza, diciamo...» aggrottò la fronte guardando il calendario. «Diciamo almeno fino alla prima domenica di settembre. Poi possiamo ritentare». Sarebbe stato lo stesso se avesse detto mai più. Con tutta probabilità, la prima domenica di settembre, i Wheeler sarebbero già stati in viaggio per l'altra parte del mondo. Ora, provando un senso di infinita stanchezza, la signora Givens aveva telefonato ai Wheeler per disdire l'appuntamento. Avrebbe anche dovuto escogitare altre scuse per le prossime domeniche. E April Wheeler, la cui voce suonava fievole e lontanissima, stava cercando di spiegarle che qualcosa era cambiato. Perché cambiava sempre tutto? Quando l'unica cosa che si desiderava, l'unica cosa che si era mai chiesta umilmente a Dio o a chi per lui, era che certe cose potessero restare immutate. Cambiato che cosa? e all'improvviso la signora Givens avvertì che il sangue tornava a scorrere nelle vene. «Ah, capisco! Avete cambiato programma! Allora non è il caso di vendere!» E con la penna prese a tracciare una serie di stelle nere a 5 punte in cima al taccuino e le tracciò con tanta forza da lasciarne impresso il segno gioioso su tutte le pagine sottostanti. «Oh, sono così felice di saperlo, April! Davvero, sa, è la più bella notizia che abbia ricevuto da non so quanto tempo! Insomma, allora restate tra noi!» Aveva paura di mettersi a piangere. Per fortuna April si stava ora scusando per tutto il disturbo che si era presa per mettere in vendita la casa, il che le permise di ritirarsi al riparo di una disinvolta, tollerante risatina da donna d'affari. «Oh, no, la prego, non ne parli neppure, davvero, non è stato affatto un disturbo. D'accordo, allora, benissimo, allora, April, bene, ci sentiamo presto.» Quando depose il ricevitore, lo fece come se riponesse un raro e magnifico gioiello nel suo astuccio di velluto. Un brutto sogno, o il verso acuto d'un uccello, o entrambe le cose, lo svegliarono troppo presto, colmandolo di una sensazione di paura. La sensazione che il prossimo respiro e il prossimo battito di ciglia da sveglio l'avrebbero riportato alla coscienza di un cruccio, di un fardello di brutte notizie del giorno precedente che il sonno aveva alleggerito solo per breve tempo. Gli ci volle almeno un minuto per ricordarsi che si trattava invece di buone notizie. Il giorno precedente era stato l'ultimo della prima settimana di agosto. Il momento cruciale era giunto e se n'era andato. La battaglia era finita e lui aveva vinto. Si sollevò su un gomito per guardarla nella luce azzurrognola. Lei gli voltava le spalle, il volto nascosto da un groviglio di capelli, e le si strinse contro, passandole un braccio attorno alla vita. Atteggiò il viso a un sorriso di soddisfazione e abbandonò le gambe in un gesto di totale pace. Ma la cosa non funzionò. Mezz'ora dopo era ancora sveglio, con una gran voglia di fumare, a scrutare il cielo che andava schiarendosi. La cosa più singolare era che da una settimana o giù di lì non ne avevano più parlato. Ogni sera era tornato a casa pronto a rintuzzare qualsiasi argomentazione dell'ultima ora lei potesse avanzare. Aveva perfino ridotto la dose di aperitivi per avere la mente lucida in vista della discussione. Ma ogni sera o avevano parlato d'altro, oppure non avevano parlato affatto. Ieri sera lei aveva sistemato l'asse da stiro di fronte al televisore e si era messa a stirare lì, alzando di continuo lo sguardo dal fumante battere e scivolare del ferro per fissare, la fronte aggrottata, le immagini tremolanti che passavano sullo schermo. A che pro parlarne? Sembrava dire il suo profilo in risposta alle occhiate imbarazzate che lui le lanciava dall'altra estremità della stanza. Che c'è da discutere? Non ne abbiamo già parlato abbastanza? Quando finalmente spense il televisore e ripiegò l'asse da stiro, lui le si accostò e le sfiorò il braccio. «Lo sai che cos'è? Che cos'è cosa? Che vuoi dire? Oggi è l'ultimo giorno del...» «Lo sai cosa intendo. Se non avessi cambiato parere, questo sarebbe stato l'ultimo giorno per farlo.» «Ah, sì, mi sa che è vero.» Lui le batté sulla spalla, sentendosi goffo. «Nessun rimpianto?» «Beh», fece lei, «direi che sarebbe meglio non averne, ti pare? Sarebbe un tantino troppo tardi ormai, no?» Si avviò faticosamente con l'asse da stiro, strascinandone una gamba. Aveva già raggiunto la porta della cucina prima che a lui passasse per la testa di venirle in aiuto. D'un balzo le fu al fianco. «Qua, lascia fare a me.» «Oh, grazie.» E una volta a letto, senza una parola, fecero l'amore in maniera giudiziosa, tranquilla, da persone posate. L'ultima cosa che lui le disse prima di addormentarsi fu: «Senti, vedrai che andrà tutto bene.» «Lo spero», sussurrò lei, «lo spero proprio.» Poi aveva dormito e ora era sveglio. Si alzò e girò, ciabattando per la casa immersa nel silenzio. La cucina sfolgorava di tutti i colori dell'aurora, era una splendida giornata e il calendario Aveva ormai perso ogni potere. Eccolo lì, appeso. Omaggio della A.J. Stolper e figli, utile soltanto per il pagamento delle bollette e per ricordarsi gli appuntamenti col dentista. I giorni e le settimane sarebbero ormai trascorsi senza che nessuno se ne preoccupasse. Poteva passare un intero mese prima che qualcuno pensasse a strappare il foglio del mese precedente. Franklin H. Wheeler si versò un bicchiere di succo d'arancia ghiacciato color del sole e lo bevve lentamente seduto al tavolo della cucina, temendo che gli facesse male berlo d'un sorso. Aveva vinto, ma non si sentiva vincitore. Era riuscito a raddrizzare il corso della propria esistenza, ma si sentiva più che mai vittima dell'indifferenza del mondo. Non sembrava giusto. Soltanto un po' alla volta, seduto lì al tavolo, riuscì a intuire, a individuare ciò che l'aveva ossessionato al risveglio, quello che aveva minacciato di farlo strozzare col succo d'arancia e ora gli impediva di godere dell'erba e degli alberi e del cielo che brillavano oltre la finestra. Era il fatto che stava per avere un altro figlio e che non era per niente sicuro di desiderarlo.
Ad alta voce, Paola Pitagora ha letto Revolutionary Road di Richard Yates, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini. Ad alta voce, @rai.it. Per riascoltare e scaricare il programma, radio3.rai.it.